Milan News in podcast.
Amici di Milan News in podcast, ben ritrovati. Si è conclusa da poco l'assemblea degli azionisti del Milan e anche il question time con la stampa. E allora, per analizzare i punti salienti di quello che è stata la relazione di bilancio del Milan per la stagione, o comunque per l'anno bilancistico 2020-2021, abbiamo con noi, lo ritroviamo con piacere, l'avvocato Felice Raimondo. Avvocato, ben ritrovato.
Ciao a tutti ragazzi.
Allora avvocato, tu in quanto membro di APA hai potuto accedere con un pochino di anticipo rispetto a noi della stampa al bilancio, ai suoi dati. Diciamo che avevamo dato l'anticipazione le scorse settimane del passivo del consolidato, che è di meno 96,4, in netto miglioramento e in grande controtendenza con quello che sta succedendo nel calcio italiano, perché il Milan ha tagliato di quasi 100 milioni il passivo rispetto all'esercizio 19-20. Sì. E gli altri club accumulano debiti, accumulano prestiti, mentre il Milan, sotto questo aspetto, da quello che sta filtrando, continua ad essere un club sostanzialmente che deve cercare di arrivare alla parità tra ricavi e uscite, ma non ha situazioni gravose alle spalle.
Sì, allora, diciamo che la situazione del Milan è in netto miglioramento, come già abbiamo potuto constatare da qualche giorno, oppure da qualche settimana, insomma, dato che era noto che il bilancio consolidato aveva registrato un dimezzamento del deficit pari a 96,4 rispetto ai circa 200 dell'anno scorso. Diciamo che il Milan sta andando in netta controtendenza. Questo è dovuto principalmente ad un grande aumento di quello che è il valore della produzione, quindi i ricavi del Milan. Ora, se vuoi, possiamo procedere prima ad analizzare i ricavi, quindi diciamo i miglioramenti che ci sono stati in sì. Questa parte del conto economico, e poi ci occuperemo dei costi, così facciamo un
anche discorso perché, anche perché avvocato, scusa se ti interrompo, sì. Però dobbiamo sempre ricordare in questa fase introduttiva, per chi ci ascolta, che il Milan è riuscito ad aumentare la sua produzione, quindi il valore della sua produzione, di conseguenza i suoi ricavi, nella stagione sportiva in cui il Covid ha impattato al 100% sulle finanze, comunque sull'operatività del club, con una voce che non c'era bisogno della relazione di bilancio, ma era abbastanza evidente, che è quella degli introiti da stadio, che è pari a zero, perché la scorsa annata San Siro praticamente è stato aperto soltanto a noi addetti ai lavori e ovviamente alle squadre che ci hanno giocato.
Sì, diciamo che il Milan ha potuto beneficiare di questo aumento del valore della produzione, malgrado l'azzeramento dei proventi da gare, a causa di un paio di fattori che vanno analizzati e quindi sottolineati. Innanzitutto l'aumento di quelli che sono i proventi audiovisivi e media, quindi i meglio conosciuti diritti TV. In pratica sono aumentati da 63,4 milioni a 138,3. Ora, l'aumento così netto di quasi il 53%, ecco, dei proventi audiovisivi è collegato a due fattori. Quello più grande è dovuto proprio al Covid-19, cioè alla differente rendicontazione con cui il Milan ha imputato i ricavi dei diritti audiovisivi, in quanto, come tutti sanno, nella scorsa stagione si sono disputate 10 partite della stagione 19-20 dopo il 1 luglio. Quindi per questo motivo il Milan, nell'attuale bilancio che stiamo analizzando, cioè nel 2021, ha contabilizzato ai fini dei diritti TV della Serie A 10 partite in più rispetto alle 38 normali. Questo ha causato un aumento dei diritti TV per la quota parte della Serie A di circa 21-22 milioni. A questi poi vanno aggiunti anche i diritti TV e quindi i proventi audiovisivi della Europa League, che hanno portato ad un aumento di 16,4 milioni. Quindi, ecco, diciamo che queste due voci hanno comportato un grande innalzamento dei proventi audiovisivi, che sono passati da 63 a 138 milioni. quindi questa è già stata una bella botta, diciamo, al,
certo,
ai nostri ricavi, quindi al valore della, della produzione. Ora, questa diciamo che è la parte più importante, ma un altro effetto positivo che tutti abbiamo potuto constatare nel corso degli ultimi mesi è stato dovuto all'ottimo lavoro che ha fatto il club per quanto riguarda le sponsorizzazioni.
Esatto.
I proventi infatti da sponsorizzazioni sono aumentati da 36,6 a 54 milioni. Questo aumento è dovuto principalmente a 15 milioni, quindi che non sono tutto sommato pochi, di ricavi in più che sono derivati dalla vendita di quelli che sono i pacchetti promo pubblicitari ad una serie di sponsor. Il Milan qui non indica l'importo per ciascun sponsor, ma diciamo che fa un forfait complessivo e quindi tutti quegli accordi commerciali che il Milan ha stipulato nel corso degli ultimi mesi con, faccio un esempio, con Banco BPM, Salumificio, Beretta, Electronic Arts e quindi Radio Studio 105, solo per citarne alcuni, ha comportato appunto un aumento di 15 milioni in più di ricavi. Quindi tutto ciò, sommato all'aumento dei proventi televisivi, ha fatto sì che il nostro valore della produzione arrivasse a 261,1 milioni di euro dai 192 dell'anno precedente, quindi c'è stato un aumento di 68,8 milioni in più per quanto riguarda i ricavi, che sono passati appunto, lo ripeto, da 192,3 a 261, che è una somma molto molto elevata che il Milan non vedeva da parecchi anni nei propri bilanci.
Tra l'altro ricordiamolo che il Milan per anni è stato nella top 10 della Football Money League stilata da Deloitte e da circa 4-5 anni invece è uscito quasi dalla top 20, sì, proprio perché il valore della produzione si è abbassato parecchio, mentre il costo della produzione interna, quindi i costi sostenuti dal club, sono rimasti comunque spesso alti, anche se sì, in questo esercizio di bilancio da quello che è emerso anche dal question time c'è stato un miglioramento, cioè c'è stato un taglio anche dei costi di produzione.
Sì, allora per quanto riguarda i costi di produzione vanno fatte delle precisazioni. Allora, c'è stato un taglio. Allora, i costi ammontano a 347,4 milioni, che sono comunque tantissimi, però sono in diminuzione di 31,4 milioni rispetto all'anno precedente, quindi precedente bilancio Milan aveva dei costi della produzione pari a 378,8. Ora, a cosa è dovuto questo abbattimento dei costi? Allora, a due ragioni in particolare, ecco, ai minori ammortamenti e alle minori svalutazioni. Cioè, in pratica, sia gli ammortamenti che le svalutazioni sono crollati di 44,5 milioni. Quindi vuol dire che a causa delle cessioni che Milan ha fatto, dei giocatori che non si trovano più in rosa, quindi ai cosiddetti disinvestimenti, tutto ciò ha generato minori ammortamenti per quelli che sono i cosiddetti diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori, esatto, per 28,9 milioni. Mentre le minori svalutazioni, quindi appunto svalutazioni che non ci sono più state, sono pari a 18 milioni, in quanto nell'esercizio precedente invece abbiamo avuto 19,9 milioni di svalutazioni. In questo esercizio ne abbiamo avute 18 in meno, quindi diciamo che la somma di questi due costi che non ci sono più nel nostro bilancio ha portato a questo abbattimento dei costi generali che sono arrivati appunto a 347,4. Quindi
spieghiamo un livello... una cosa.
Sì.
Ti do del tu, dai.
Dimmi.
Spieghiamo una cosa. Perché le svalutazioni dei cartellini dei calciatori sono un sistema, sono una manovra finanziaria che il club fa in base a determinate necessità, giusto?
Sì, allora sono, ora senza addentrarci in tecnicismi, anche perché neanche io sono un dottore commercialista, però da quello che ho avuto anch'io, diciamo, potuto imparare nel corso degli anni, sono delle operazioni contabili con le quali il valore l'ammortamento del cartellino di un giocatore viene abbattuto dopo la chiusura dell'esercizio fino ad un livello tale che corrisponde poi al valore di cessione. Cioè, faccio un esempio, se un giocatore viene svalutato per 11 milioni e residuano poi 2 milioni come ammortamento, quel giocatore verrà certamente venduto nel bilancio successivo per 2 milioni, perché è il valore residuo a bilancio, e quindi la svalutazione invece viene caricata nel bilancio precedente, questo appunto per non appesantire poi quello che è il bilancio successivo. Il Milan la scorsa stagione ha fatto parecchie operazioni di questo tipo, che hanno portato appunto ad un appesantimento dei costi pari a 19,9 milioni. Tutto ciò che invece non ha fatto in questo bilancio, dove appunto abbiamo avuto delle minori svalutazioni per 18 milioni. Ora, un'altra voce dei costi, ecco, della produzione, che invece non sono diminuiti ma anzi sono leggermente aumentati, sono quelli riferibili al costo per il personale. Quindi, al contrario di quello che invece si leggeva e leggevamo, diciamo così, in giro anche su diversa stampa, il Milan non ha diminuito il costo per il personale. Quindi diciamo che i salari, parlo in generale, quindi sia dei calciatori che dei dipendenti che dei dirigenti, è passato da 160,8 milioni a 169,7, quindi c'è stato un aumento di circa 9 milioni di euro per quello che riguarda il costo del personale.
Però qui ti fermo e ti voglio chiedere questa cosa qua, perché il Milan è abbastanza evidente, però in tanti magari non ci pongono il focus, è una società che opera tanto sul mercato estero, vuoi per i costi dei cartellini perché ritengono che all'estero ci siano delle cifre più ragionevoli, vuoi perché c'è il famoso sgravio del decreto crescita, che quindi può influire positivamente sulla, diciamo, sulla parte di tassazione, però magari ha portato a questo lieve aumento del costo del personale.
Ma guarda, potrebbe essere questo, ma potrebbe anche essere legato più verosimilmente, secondo me, al mercato trasferimenti, diciamo così, mettiamola così, al calciomercato che il Milan ha fatto a livello di dirigenti, che negli ultimi mesi pure abbiamo introdotto nell'ultimo anno, se non sbaglio, comunque sono stati assunti dei nuovi dirigenti. Quindi, cioè, io credo che il costo del personale sia aumentato per una serie di motivi, ma non è diminuito, questo è certo, perché abbiamo avuto una variazione in negativo, quindi un aumento del costo del personale per 9 milioni di euro. Quindi diciamo che i salari si mantengono alti ed incidono per il 48,8% sui costi generali, che sono appunto, come ho detto prima, pari a 347,4.
Esatto. Felice, in conclusione, visto che abbiamo sciorinato diversi dati, diverse situazioni interessanti.
Sì, ci sarebbe da dire anche in realtà delle operazioni del calciomercato.
Io lì stavo arrivando. Perché all'interno della relazione di bilancio ci sono delle indicazioni sui reali valori contabilizzati delle operazioni di mercato che il Milan ha fatto. Troviamo conferme alle indiscrezioni che abbiamo avuto anche noi nel corso del calciomercato: i 14 milioni di Maignan, i 20, quasi 29 di Tomori. Abbiamo scoperto, anzi hai scoperto, il reale costo dell'operazione Rebic con l'Eintracht Francoforte, spulciando il bilancio.
Sì, allora, Rebic possiede un costo storico di 6,7 milioni e un costo per l'agente sportivo, quindi un costo agente di 1,3 milioni. Quindi questi sono i costi ufficiali di Rebic a bilancio. Poi abbiamo altri costi che sono emersi, come il costo storico di Salemakers, che è salito a 5,2 milioni, Auge, che è costato 4,8 milioni, Tomori è costato 28,8 milioni con un costo agente di soli 300.000 euro, Maignan, come hai detto tu, è costato 14,3 milioni con un costo agente di 1,5 milioni, e poi diciamo che nel bilancio è possibile leggere anche l'operazione Tonali, che che noi tutti quanti avevamo già capito dalle varie indiscrezioni che erano emesse sulla stampa. In pratica il Milan ha pagato ben 10 milioni per il prestito di Tonali, però in realtà, dato che poi non ha esercitato l'opzione per il riscatto del giocatore, il Brescia, secondo gli accordi, ha restituito 5 milioni di euro al Milan. Quindi diciamo che al saldo tra il dare e avere, Tonali nel bilancio 2021 ci è costato 5 milioni di euro praticamente.
Esatto, e poi da lì il fatto che sia scattata una nuova trattativa era proprio anche l'escamotage tecnico-economico per evitare il pagamento dei bonus Champions League. Comunque erano delle cifre alte che, per quello che aveva fatto vedere Sandro l'anno scorso, praticamente tutti quanti eravamo concordi nel dire è un giocatore sul quale il Milan è giustamente investe, ma non a quelle cifre. E poi sono stati, diciamo, bravi nel corso dell'estate anche con l'operazione Holzer, che poi verrà contabilizzata nel corso del prossimo bilancio. Vedremo anche lì che valore gli verrà dato. L'ultima cosa che ti chiedo, e poi così diamo una bella infarinatura a chi ci ascolta, e ricordiamo sempre che possono seguirti con tanti approfondimenti sul tuo sito, che vuoi ricordarlo?
Sì, felicelaimondo.it, e poi c'è la sezione del blog in alto a destra dove si può entrare e leggere tutti i miei approfondimenti, tra cui anche quello su questo bilancio che appunto credo di pubblicare a breve.
Esatto. L'ultima cosa che ti chiedo, che è la cosa che molto spesso abbiamo carpito anche dalla proprietà, è questo apporto continuo da parte del fondo Elliott, che, ridendo e scherzando, tra il prestito che non ha ricevuto indietro dal cinese e i vari aumenti di capitale, ha sfondato ampiamente quota 500 milioni di euro di investimenti all'interno del club.
Sì, allora il fondo Elliott dal bilancio possiamo vedere che ha effettuato nel corso della stagione 2021 altri 129,5 milioni di aumenti di capitale, quindi ha iniettato un sacco di soldi all'interno del club, tanto da portare il patrimonio netto del club a 67 milioni circa. Tutto ciò chiaramente è molto positivo, perché avere un patrimonio netto di 67 milioni al 30 giugno del 2021 vorrà dire, secondo me, aver già coperto al 90% quello che potrebbe essere il deficit del prossimo anno, se, come credo, i divari continueranno ad aumentare e i costi si manterranno stabili. Volendo rivirogare tutti i contributi che Elliott ha portato nel Milan dal momento in cui l'ho preso in mano, arriviamo a 500 milioni circa di aumenti di capitale, più i 200 milioni che aveva speso per prestare soldi a Mr. Lee per le quote del club, arriviamo a oltre 700 milioni di esposizione all'interno dell'investimento Milan. Quindi diciamo che è una cifra molto molto elevata.
Direi considerevole, e la sensazione che forse il giochino Milan gli sta incominciando a piacere, sempre tenendo conto che il grande obiettivo, speriamo presto, sia quello di finalmente aprire i cantieri per la costruzione di questo benedetto stadio di proprietà, che sicuramente con una gestione vero in coabitazione con l'Inter, però consentirà al club di poter sviluppare nuove strategie commerciali e di conseguenza di avere dei nuovi ricavi. Allora, siamo arrivati in conclusione, è il podcast più lungo che ho registrato da quando l'abbiamo introdotti, ma serviva una spiegazione tecnica ampia, ma allo stesso tempo efficace per chi ci ascolta. Io ringrazio sentitamente l'avvocato Felice Raimondo, grazie mille.
Grazie a te, Piero. Ciao a tutti, un saluto.
E noi ci sentiamo domani con l'analisi di Milan-Torino, che durerà sicuramente di meno.
Milan News in podcast.